adesso parleremo, anzi vi leggerò alcune domande, ma soprattutto gli istituti scolastici che insomma, si sono resi protagonisti di questa giornata, mandando prima le domande e adesso essendosi collegati. Li ringraziamo ancora una volta e vi dico subito che queste domande le leggo, ma hanno già avuto una risposta nei vari interventi che ci hanno preceduto. Liti Pacinotti di Fondi a Latina ha fatto questa domanda. Il rapporto tra Stato e mafia è uno degli aspetti più importanti e controversi della nostra società, come sostiene il professore Alberto Annucci. La mia domanda è la seguente: come è cambiato questo rapporto nel corso della storia? Un'altra è diverso agire della mafia, che in questo nuovo secolo sembra essere meno violenta e più riflessivo. Deve essere visto come un vantaggio per la legalità oppure come un qualcosa di pericoloso per il prossimo futuro? Mentre l'ITET Garibaldi di Marsala. Vorrei chiedere ai relatori se la mafia ha radici molto profonde e antiche dal punto di vista storico. Vorrei anche chiedere se ci sia stata mai un'alleanza tra mafia e terrorismo o se i due fenomeni si siano contrapposti. Poi il liceo scientifico Federico II di Svevia, ad Altamura di Bari, che chiede se questo cambiamento della mafia. Qualora appunto ci fosse stato, da che cosa è causato? Anche questo ha avuto abbondanti risposte. Il liceo scientifico Galileo Galilei di Pescara, che chiede quale risultato può essere considerato una vittoria per le associazioni antimafia ora che gli anni dei grandi massacri sono finiti. Nella quarta classe D dell'Istituto Galileo Galilei di Canicattì ha fatto diverse domande, una delle quali. Si rivolge appunto al professore Lupo che parla di riposizionamento dell'azione in contrasto alle mafie. Poi il MEDI di Barcellona Pozzo di Gotto che ha chiesto quali possano essere i provvedimenti che la politica deve prendere per risolvere o almeno limitare il sistema della corruzione. Anche questa è stata abbondantemente approfondita dai nostri relatori e direi che adesso è anche interessante vedere quali domande hanno sollecitato invece in diretta gli interventi dei professori.
Allora, sì, sono arrivate delle domande innanzitutto dall'IPM di Catania, da parte dei ragazzi. Si può parlare di una forma di globalizzazione delle organizzazioni mafiose? E poi, con riferimento ai giovani, possono essere, un antidoto alla mafia e come lo Stato intende supportarli in questa loro azione? Poi, quale differenza esiste, tra la criminalità organizzata e la mafia e quali sono ovviamente i tratti distintivi, sempre dall'Istituto Penitenziario Minorile di Catania. Poi, dalla scuola Leonardo da Vinci di Roma, perché si ha, la sensazione che invece la lotta alla mafia si sia fermata, visto che comunque, si pensa che magari il tema, mafioso possa avere una minore visibilità a livello di comunicazione di massa? E poi dal Garibaldi, dall'ITET di Marsala, di quale tipo di consenso si alimenta oggi l'organizzazione mafiosa? E poi, come ultima domanda, dalla casa circondariale di Cosenza, stiamo parlando del fenomeno mafioso e criminale, ma non ritenete che l'aspetto relativo alla rieducazione del detenuto, alla luce della legislazione vigente, trovi attuazione solo all'interno degli istituti penitenziari, mentre ovviamente il suo reinserimento trova ostacoli insormontabili nella società? Queste sono le domande che sono giunte via chat in diretta.
Professore Sales ha ascoltato le domande, vuole dare a qualcuno ovviamente qualche risposta.
Cioè, lascio al professor Lupo la parte su Stato, mafia, eccetera. Io preferirei sulle radici storiche, abbiamo già. Ho già provato a rispondere. Sceglierei questa sul terrorismo e mafia e quella sulla differenza tra criminalità organizzata e mafie. Per quanto riguarda terrorismo e mafie, in Italia non c'è stato un intreccio organico. In alcuni momenti, in alcune occasioni abbiamo avuto un agire comune, per esempio a Napoli è avvenuto durante il sequestro dell'assessore regionale Cirillo, dove fu chiamato a risolvere il problema il capo della nuova camorra organizzata Cutolo, e ci fu lì un intreccio strano con una parte dei servizi segreti. Ma in linea di massima il fenomeno terroristico in Italia è stato meno forte in Sicilia, meno forte in Calabria, più forte in Campania, anche se in maniera diversa da quanto è avvenuto nel Lazio e in altre parti d'Italia. Alcuni hanno attribuito questo diverso impatto proprio alla presenza delle mafie. Personalmente non sono del tutto d'accordo, non so, professor Lupo, cosa ne pensa, poiché il terrorismo era molto legato alla condizione operaia, alle grandi città, era più difficile arrivare in Sicilia e in Calabria, perché pensavano forse anche di avere una minore base sociale, essendo meno i lavoratori di fabbrica, che era il proletariato, il loro punto di riferimento. Per esempio a Napoli sono arrivati più facilmente perché, come dire, anche più vicina a Roma, e anche perché a Napoli città si è affermata una forma di terrorismo che si basava molto più sul sottoproletariato urbano, per cui lì hanno al posto che dell'operaio di fabbrica ritenevano che potesse essere un rivoluzionario il senza tetto, il disoccupato organizzato e quant'altro. Quindi la presenza a Napoli era dettata da una vicinanza geografica con Roma, ma anche da queste particolari idee che i terroristi a Napoli avevano di chi era più o meno rivoluzionario. Quindi in Italia non è venuto questo connubio, perché il terrorismo attacca frontalmente lo Stato. Abbiamo già detto che invece le mafie vogliono servirsi dei rapporti con uomini delle istituzioni. Quindi non c'è una contrapposizione frontale allo Stato rispetto al terrorismo. Ecco, dunque, non credo di attribuire la minore forza del terrorismo in Calabria e in Sicilia al fatto che la mafia siciliana e l'andrangheta non abbia permesso questa infiltrazione. Credo che siano altri motivi. Però ricordiamoci quello che ci ha detto il professor Lupo: terrorismo e mafia si sono copiati, insomma ognuno ha copiato dall'altro. Nelle attività terroristiche delle mafie, in qualche linguaggio, in qualche modo di esprimersi, in qualche modalità di organizzarsi, vediamo la reciproca influenza. Ogni forma criminale, ogni forma violenta, se ha successo, viene copiata da quello che pensa di imparare qualche elemento di questo successo. Per esempio a Napoli molti giovani violenti, molti giovani criminali si fanno crescere la barba, usano espressioni del terrorismo islamico. Insomma, l'influenza è reciproca, ma non siamo stati in Italia ad un organico rapporto, proprio perché gli obiettivi erano assolutamente diversi. La seconda domanda a cui vorrei rispondere è quella relativa alla differenza tra criminalità organizzata e mafie. Proviamo brevemente a farlo. La criminalità comune è un crimine occasionale, che può essere un omicidio, un furto, che avviene una volta per circostanze particolari e che non si ripete nel tempo. La criminalità organizzata è un insieme di criminali che fanno uno o più azioni violente o predatorie, e che possono anche farle nel tempo. La mafia invece non è né criminalità comune né una tradizionale criminalità organizzata, l'ha già detto anche il professor Lupo. La mafia ha delle caratteristiche molto diverse che mi permetto di sintetizzare in cinque. La prima è di ordine politico-istituzionale, le mafie provano a stabilire accordi con coloro che dovrebbero reprimerli o contrastarli. Questa è la prima caratteristica fondamentale dei fenomeni mafiosi. I ladri non cercano di stabilire rapporti con coloro che dovrebbero contrastarli. Quindi è diversa la caratteristica da questo punto, da questo aspetto. La seconda caratteristica è di ordine economico. Le mafie sono parassitarie e anche in parte predatorie, ma provano a reinvestire quello che accumulano dal punto di vista predatorio o parassitario. Quindi le mafie sono caratterizzate dal tenere contemporaneamente i piedi su due mercati, il mercato legale e il mercato illegale. È una caratteristica che in genere non hanno altri criminali, per cui potremmo dire che lo stare contemporaneamente su due mercati è un elemento di identità delle mafie. Quindi una differenza di ordine politico, istituzionale, una di ordine economico. La terza di ordine ideologico. In questo le mafie hanno qualcosa a che fare con il terrorismo, cioè nel senso che i mafiosi hanno una loro ideologia, cioè trasformano i loro interessi in valori, ma non per questo non possiamo definirli valori in quanto loro ci credono, non sono i nostri, ma loro pensano di identificarsi in una, come dire, in una utilità sociale dell'essere mafioso, per cui hanno dei riti di iniziazione. I ladri non hanno riti di iniziazione, hanno dei giuramenti, si sentono uomini d'onore, cioè si sentono diversi dai delinquenti comuni, e quindi operano questa trasformazione di interessi loro in valori. Non ne dobbiamo prescindere quando analizziamo i fenomeni mafiosi. Nessun criminale comune, nessuna criminalità organizzata ha una base ideologica. Infine, la caratteristica è ordinamentale, cioè le mafie hanno un loro ordine che rispettano, cioè hanno delle loro leggi, delle loro norme, che hanno delle sanzioni. Appunto, chi di voi farà legge incontrerà sicuramente nei propri studi un siciliano particolare, un grande studioso siciliano che si chiama Santi Romano, che dice che non è vero che esiste un solo ordinamento, quello statuale. Esistono altri ordinamenti, a condizione che ci siano delle norme, delle sanzioni e delle tasse, perché questo ordinamento esista. Le mafie hanno delle norme, hanno delle sanzioni per chi non le rispetta, danno una tassazione che è il pizzo. Di queste quattro caratteristiche, l'ultima è il consenso, che però, come dire, è limitato nei luoghi, nei territori in cui i mafiosi esercitano anche un'attività economica. Quindi i mafiosi non sono criminali comuni, non è semplice criminalità organizzata, è una criminalità del tutto particolare, perché lega valori, naturalmente mettiamoli tra virgolette, interessi, legami con le istituzioni e con la politica, e soprattutto nell'economia cercano di stare contemporaneamente sui due mercati. Questa è la differenza essenziale.
Grazie professore. Diamo la parola adesso al professore Lupo, se ha scelto qualche domanda a cui rispondere. Prego professore.
Mi pare che molte cose siano state dette da Sales, con cui io mi trovo del tutto d'accordo, e le ribadisco. Per il terrorismo gli intrecci diretti ci sono, ma sono pochi. Cosa Nostra ha avuto diversi intrecci con il terrorismo di destra. Basterebbe pensare al ruolo svolto dal suo boss Pippo Calò in uno dei più sanguinosi attentati terroristi. Ma non è questo. Il punto fondamentale è l'intreccio di modelli, cioè si imitano l'un l'altro, e tutta la vicenda del terrorismo mafioso nei confronti degli uomini e delle istituzioni non sarebbe concepibile senza, cioè nessuno avrebbe attentato a al prefetto dalla Chiesa se prima non fosse stato assassinato Moro. Ma d'altronde viviamo tutti nello stesso mondo, criminali, terroristi e gente per bene anche. Mi si chiedeva se la rinuncia, l'abbandono da parte delle organizzazioni mafiose delle più efferate strategie sanguinarie sia per noi un vantaggio o no. È certo che è un vantaggio, purché noi capiamo quello che già ho detto, cioè che questo non deriva da una loro scelta, ma dal fatto che sono stati obbligati a fare così, che il campo concesso alla violenza più selvaggia è stato ristretto, e poi perché capiamo che comunque anche dopo questo progressivo ritrarsi il problema resta. Quindi sarà un problema meno bruciante, ma è un problema altrettanto grave. E quindi questo richiede che sia l'antimafia delle associazioni, dei movimenti, che quella delle istituzioni ridefinisca la propria strategia e non stia poi a rimpiangere sempre quel passato, perché poi c'è anche questo rischio qua, cioè che quel passato sia stato talmente bruciante da non darci la possibilità di riposizionare il nostro cervello e le nostre energie. I giovani non hanno bisogno che lo Stato li spinga all'impegno, anzi io diffiderei di movimenti giovanili che abbiano bisogno del sostegno dello Stato. Sono due sfere diverse. I giovani hanno bisogno di formarsi delle idee politiche, di vivere possibilmente la vita dei movimenti politici e culturali nei quali il problema di avere una etica pubblica la più elevata possibile deve essere, credo, una componente importante. E quindi il problema è politico e culturale. In questo senso, la mafia e la criminalità organizzata, sì, diciamo che sicuramente la mafia non è criminalità comune. Mafia e criminalità organizzata sono due territori contigui, fermo restando che poi noi preferiamo applicare il termine mafia alle organizzazioni che hanno le caratteristiche che diceva prima Sales. Però questo non è tanto facile applicarsi, perché spesso le leggi contro le mafie, dovendo dare una formulazione la più larga possibile del fenomeno, finiscono per equiparare le mafie a delle forme particolarmente pericolose di criminalità organizzata. Poi gli studiosi, come Sales e me, finiranno invece per dire che nei loro studi la differenza tra le mafie e le forme normali di criminalità organizzata sono evidenti. Infine, la rieducazione dei detenuti. Certo, chiaramente i detenuti, anzi i reduci delle organizzazioni mafiose, hanno bisogno di incontrarsi in un mondo che non li faccia ricadere nel mondo dei valori mafiosi, che poi sono disvalori. Per far questo il carcere deve essere un luogo di vita decente e deve esso stesso rieducare e non estremizzare l'esclusione e la inimicizia tra le persone e le istituzioni. In questo senso bisogna stare attenti quando si applicano meccanismi di carcerazione particolarmente afflittiva, perché questi appunto sono, rischiano di essere, perché questi in qualche caso possono sembrare ed essere magari necessari, però trasportati al di là dei loro limiti anche temporali, rischiano di essere di contraddittori col compito della rieducazione e quindi con la finalità della collettività, che è di farsi essa stessa portatrice di valori di convivenza civile tali da dimostrare che quelli mafiosi sono dei disvalori, perché questo si dimostra con i fatti, non con le chiacchiere, quindi nemmeno con le chiacchiere che facciamo qua adesso. Questo si deve essere dimostrato coi fatti. E quindi coi principi di una giustizia che sia quanto più possibile giusta.
Grazie, professore. Collegando le case circondariali e quindi i detenuti con questa conferenza, noi appunto del Centro Studi Pio La Torre abbiamo pensato che è uno strumento importante per anche valutare questi disvalori a cui faceva riferimento il professore Lupo. Serve per tutti i giovani, ma in particolare e credo in maniera pregnante per questo tipo di studenti. Io ringrazio tutti quelli e tutte quelli che hanno partecipato a questa videoconferenza. Più di 600 collegamenti, mi dicono, quindi insomma un bel successo. Noi pensiamo che questo strumento che abbiamo fornito stamattina di comprensione del fenomeno mafioso ai nostri giorni sia uno strumento di contrasto alla mafia, che è l'obiettivo principale del Centro Studi Pio La Torre. Quindi ringraziamo tutti e tutte, ricordiamo che il 14 marzo c'è un'altra e ultima videoconferenza, anche questa secondo noi molto interessante, che ha il titolo di Linguaggi di mafia, antimafia e media. Ringraziamo tutti e vi diamo appunto appuntamento al 14 marzo. Grazie ancora.